Newsline Sera.
Alle 18:44 minuti, una buona sera da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Apriamo la nostra newsline con ultima ora arrivata in redazione. Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all'Impruneta lungo la statale 741 nei pressi dell'uscita del casello sull'autostrada 1. Le fiamme starebbero interessando la collina sopra la galleria e il rogo appare visibile. Sul posto i vigili del fuoco, un'alta colonna di fumo si sarebbe alzata in pochi minuti rendendo evidente la portata dell'incendio. Al momento non si registrerebbero feriti. Vi aggiorneremo in tempo reale nel corso della nostra newsline, che come anticipato è dedicata in apertura a due morti sul lavoro. Sono due addetti alla raccolta di rifiuti che sono stati trovati morti ieri in provincia di Firenze in due diversi comuni. Un 42enne trovato privo di vita a Bagno a Ripoli ieri sera e intorno alle 7 di ieri mattina un 55enne è stato rinvenuto in via del lavoro a Barberino del Mugello. Si tratta di entrambi sarebbero dipendenti di due diverse ditte che lavorano in appalto per Alia, l'azienda di raccolta di rifiuti di Firenze Provincia. Ci saranno accertamenti per chiarire le cause dei decessi. Intanto oggi Alia, a causa il perdurare dell'ondata di calore, ha confermato le misure di prevenzione per garantire la tutela degli operatori ambientali adottate dal 15 giugno scorso e ha rinnovato l'invito alle imprese appaltatrici ad attenersi alle stesse modalità operative previste dal protocollo aziendale. Protocollo caldo che è operativo, dicevamo, dal 15 giugno, resterà in vigore fino al 30 agosto. Tra le misure, lo spostamento in orario serale della raccolta porta a porta del turno pomeridiano e la riorganizzazione dello spazzamento manuale nelle fasce orarie meno critiche. Per entrambi i decessi che vi abbiamo segnalato sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. E il caldo non dà tregua e a Firenze crea disagi anche dove ci si aspetterebbe di trovare un ambiente protetto, come alla casa di comunità di Viale Morgagni, dove pazienti e operatori sanitari sono alle prese con un impianto di climatizzazione che rende insostenibile lavoro e visite mediche. Ce lo racconta Sandra Salvato.
Ricette mediche usate come ventagli. L'emergenza caldo entra negli ambulatori di Viale Morgagni a Firenze. Alla casa di comunità di Rifredi, pazienti e personale sanitario fanno i conti con temperature elevate anche all'interno della struttura. I ventilatori cercano di smontare l'afa ma non bastano. In alcuni ambulatori si sfiorano i 34 gradi e lavorare o sottoporsi ad una visita non è sostenibile, denuncia la UIL FP. Gli infermieri raccontano che alcuni colleghi, al rientro dalle visite domiciliari, hanno accusato dei malori. L'oasi di fresco si è trasformata presto in un cantiere aperto. I distributori d'acqua sono stati rimossi e il personale costretto a portarsi le bottiglie da casa. L'azienda sanitaria parla di un guasto a due dei cinque gruppi frigoriferi che alimentano l'impianto di climatizzazione. I tre rimasti in funzione sono andati in sovraccarico causando continui blocchi. Ventilatori e condizionatori portatili sono stati installati ma non sono sufficienti e c'è pure il rischio di mandare in tilt l'impianto elettrico. L'ASL si scusa con cittadini e dipendenti e assicura interventi rapidi. È previsto il noleggio di un gruppo frigorifero per affrontare l'estate, mentre nel lungo periodo si punta alla sostituzione dell'intero impianto. Per i rappresentanti dei lavoratori però il nodo resta una criticità che si trascina da anni e che con le temperature record di queste settimane è diventata impossibile da ignorare.
E prosegue l'ondata di calore su Firenze anche con una proroga fino a domenica del codice rosso da parte del Ministero della Salute, ma sentiamo le previsioni a cura dell'AMMA con Tommaso Torrigiani.
Giornata caldissima quest'oggi, forse la più calda dell'anno, le temperature minime questa mattina addirittura sulla costa sono già intorno ai 27-28 gradi, sulle zone interne i valori comunque superiori ai 20 gradi quasi ovunque e le massime sono destinate a raggiungere punte prossime ai 40 gradi a Firenze sulle pianure interne, quindi una giornata veramente all'insegna del gran caldo e il cielo si manterrà prevalentemente poco nuvoloso o sereno. Nel fine settimana non è che cambi molto, ci sarà sì un calo delle temperature sera, quindi le massime raggiungeranno valori intorno ai 34, 35, 36 gradi, quindi qualche grado in meno, ma sarà comunque un fine settimana afoso con qualche nube in più, nubi che la mattina di sabato, soffrendo la loro presenza sulle zone centro-settentrionali, potrebbero portare anche qualche pioggia tra le province di Livorno, Pisa, Prato e Pistoia, ma fenomeni abbastanza brevi e non particolarmente intensi. Nel pomeriggio prevalenza di sole, questo sia sabato e anche domenica, qualche nube bassa al mattino sarà possibile, ma con basso rischio di precipitazioni. È un calo più sensibile alle temperature, si può sperare di averlo a partire da martedì.
Abbiamo appena assistito a un tentativo di suicidio, è stata una scena spaventosa. Abbiamo visto intervenire con grande determinazione quattro agenti, abbiamo percepito chiaramente la disperazione di tutti, del giovanissimo detenuto, dei suoi compagni di cella, degli agenti e della direttrice del carcere. Lo ha detto Ilaria Cucchi, senatrice VS, che oggi insieme al consigliere regionale del suo partito Massimiliano Ghimenti ha visitato la casa circondariale Don Bosco di Pisa. Cucchi ha riferito che la delegazione ha riscontrato la totale mancanza di quelle normali condizioni igienico-sanitarie in base alle quali qualunque altro luogo sarebbe stato immediatamente sequestrato, chiuso, e invece qui, dice, ci vivono in tantissimi con un tasso di sovraffollamento che corrisponde al 200%. E come vi abbiamo purtroppo raccontato ieri, un detenuto di nazionalità marocchina, 35 anni, è stato trovato privo di vita all'interno della sua cella nel carcere di Lucca. Le cause del decesso sono in corso di accertamento, si tratta del secondo suicidio nel giro di pochi giorni in quel carcere. Su questo e sulla situazione che si sta determinando anche nel carcere di Porto Azzurro, Raffaele Palumbo ha sentito Francesco Oliviero, segretario nazionale SAPPE.
Lucca è un istituto che, diciamo, è un istituto penitenziario adattato, perché è un ex convento fatto poi dopo come istituto penitenziario. I posti disponibili sono veramente limitati, però purtroppo nella situazione in cui ci troviamo oggi nella regione toscana, con soprattutto con il sequestro di sette sezioni di Sollicciano, e quindi avendo diciamo la necessità entro 60 giorni di diciamo dar seguito a quell'ordinanza da parte del GIP, dobbiamo spostare circa 220 detenuti. Da parte dell'amministrazione penitenziaria centrale ci danno poco una mano, perché anche gli altri istituti del paese sono più o meno nelle stesse condizioni di Lucca, e quindi la maggior parte di questi detenuti, perché poi dobbiamo tenere in considerazione anche la loro situazione familiare, perché fanno colloqui e i familiari sono qui in Toscana e hanno le pendenze giudiziarie con tribunali della Toscana, quindi non li possiamo mandare in giro per l'Italia e poi dopo automaticamente riportarli in Toscana per far fare i colloqui oppure le udienze nei tribunali. E Lucca, come Porto Azzurro, come Prato e come tanti altri istituti, stanno vivendo un attimino questa situazione di sovraffollamento.
La situazione che rimane quella che è, non si gestisce praticamente.
No, assolutamente no, perché poi le alte temperature che ci sono in questi periodi, da tenere in considerazione che nel carcere, non essendoci all'interno delle sezioni degli impianti di aria condizionata ed essendo di cemento armato, dove durante il giorno assorbe il calore che viene emanato durante le ore notturne, allora diventa una situazione tutta molto ma molto più complicata, sia nella gestione sia nel mantenere le buoni livelli di sicurezza.
Per esempio il caso del 23enne si poteva evitare?
Noi come corpo di polizia penitenziaria, ma l'amministrazione penitenziaria tutta, ci eravamo accorti che questo era un soggetto che aveva fin dal primo momento e da subito dimostrato una poca inclinazione al rispetto delle regole di un istituto. Poi il dubbio a noi c'era venuto che potesse avere un attimino delle fragilità mentali. Infatti prima dell'evento noi l'abbiamo portato in ospedale, l'avevamo fatto ricoverare per un paio di giorni, proprio per far sì che chi ha quella competenza potesse avallarci o meno le impressioni che noi avevamo avuto fin dal primo momento, però così non è stato ed è uscito lì con una diagnosi di un soggetto che aveva delle problematiche, ma non potevano essere ricollegate a un disagio psichiatrico. poi da lì abbiamo cercato, diciamo, di metterlo insieme ad altri soggetti che avevano sempre dimostrato una detenzione tranquilla, però c'erano stati eventi critici, litigi, e poi dopo si è fatto quella decisione di metterlo un attimino da solo, sia per la propria incolumità che quella degli altri distretti, e poi lì c'è stato un attimino quell'evento la mattina.
Senta, le posso chiedere di darci delle informazioni su Porto Azzurro, su cui voi siete usciti con una raffica di comunicati negli ultimi giorni? Anche lì la situazione esplosiva, se ne parla pochissimo.
Porto Azzurro, ad esempio, è uno di quegli istituti che è una casa di reclusione. Da sempre, dalla sua nascita, ha messo al centro la rieducazione diciamo dei condannati, ha sempre lavorato con soggetti che erano ergastolani oppure avevano delle pene detentive medio lunghe, stiamo parlando dei 20 anni in su. Però dato che aveva dei posti disponibili, e per far sì che alleviare un attimino la situazione, come si poteva essere il sovraffollamento di Lucca e degli altri piccoli istituti che ci sono all'interno del distretto, è stato riempito di soggetti che non hanno proprio un profilo con una casa di reclusione. Mi riferisco un attimino a soggetti tossicodipendenti con problemi psichiatrici, e allora è diventato un istituto, una casa circondariale, però con una grossa differenza, che lì sia il personale della polizia penitenziaria che quello del comparto ministeri erano abituati a lavorare con detenuti in un profilo diverso rispetto a quello di una casa circondariale, quindi stanno vivendo delle enormi difficoltà. Su noi solamente nel mese di luglio ci sono stati 3 eventi critici di aggressione nei confronti del personale, quindi è una situazione che merita, secondo il nostro punto di vista, un'attenzione maggiore da parte sia dell'amministrazione penitenziaria regionale che di quella centrale, perché il fatto di avere dei posti letto disponibili ed avere una percentuale di sovraffollamento inferiore degli altri istituti, questo non può significare, non deve significare che poi si possano assegnare dei soggetti che non hanno dei profili e far venir meno, diciamo, quella mission che ha sempre avuto quell'istituto.
Controradio, Newsline, estate.
Deriso, insultato, inseguito per oltre un anno ogni volta che usciva di casa, anche solo aspettare un autobus era diventato un incubo. La vittima è una persona con disabilità, i responsabili delle presunte vessazioni sarebbero 6 giovani che sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale per i minorenni di Firenze. I ragazzini, 3 dei quali nel frattempo sono diventati maggiorenni, dovranno rispondere dell'accusa di concorso nel reato di atti persecutori. Un fondo per indennizzare le vittime del Forteto che per varie ragioni non hanno potuto accedere ai ristori economici erogati fino ad oggi dai tribunali è il cuore della proposta di legge elaborata da Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla comunità che indaga sulle responsabilità istituzionali e politiche relative agli abusi e agli affidamenti di minori nella struttura. Per il fondo da istituire presso la presidenza del Consiglio si prevede una dotazione di 7 milioni di euro. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ai microfoni di Sandra Salvato.
Grazie alla Commissione Forteto presieduta dall'onorevole Michelotti e anche alla disponibilità del governo Meloni, finalmente le istituzioni ammettono di aver avuto delle colpe sulla vicenda Forteto e con gesti non solo simbolici, comunque arriverà un risarcimento. Si riconoscono che le vittime sono vittime, si riconosce soprattutto che le istituzioni hanno avuto una mancanza nei confronti di quella che era una vicenda drammatica sotto gli occhi di tutti, dove purtroppo le istituzioni sono state complici in più occasioni. Il dato importante è che rispetto a in passato, quando le vittime facevano i ricorsi e il governo resisteva, il governo Meloni per la prima volta non ha resistito, è arrivato, diciamo così, a un accordo transattivo e quindi ha riconosciuto che le vittime erano vittime e ha già dato degli indennizi. Ora è giusto dare una risposta anche a tutti coloro che non si sono rivolti ai tribunali per chiedere gli indennizi, quindi sarà aperto un vero e proprio bando per dare la possibilità a tutte le vittime del Forteto di avere un indennizzo economico, non solo simbolico, certamente nessuna cifra può rimborsare i danni che hanno subito, ma le istituzioni ammettono che purtroppo negli anni passati sono citati dall'altra parte. Poi certamente sarà da continuare a scoprire la verità, ma intanto passare dalle presunte vittime alle istituzioni che riconoscono un danno economico alle vittime è un passaggio non solo economico ma anche umano che era strettamente necessario.
A Prato è tornato al centro del dibattito il tema della dispersione scolastica. A riaccendere la polemica le parole di ieri del ministro dell'istruzione Valditara, che durante la presentazione dei dati invalsi ha parlato di una situazione pazzesca e ha riferito che in alcune scuole il 70% degli studenti di origine cinese non frequenterebbe le lezioni. Il ministero annuncia ora un monitoraggio specifico sulla provincia e valuta misure straordinarie. I particolari da Giorgio Bernardini.
E scontro aperto sulla dispersione scolastica. A far esplodere il caso sono state le parole pronunciate ieri dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. A Prato ci sono abbandono e dispersione pazzeschi, ha detto il ministro, e ancora in alcune scuole, spiega Valditara, il 70% degli studenti di origine cinese non frequenterebbe le lezioni. Da Roma arriva dunque l'annuncio di un monitoraggio speciale e l'ipotesi di estendere anche a Prato alcune delle misure del cosiddetto decreto Caivano. Ma dal territorio la risposta pare voler prendere un'altra strada per la soluzione del problema, che del resto il sindaco Matteo Biffoni aveva già preso in considerazione come tema da affrontare prioritariamente durante l'ultima campagna elettorale. Biffoni accusa infatti il governo di accorgersi soltanto oggi di un'emergenza denunciata da decenni. Da anni chiediamo più insegnanti, dice Biffoni, educatori e risorse. Le risposte non sono mai arrivate, dice ancora il primo cittadino pratese. I numeri raccontano una situazione complessa. A Prato risultano infatti 300 minorenni residenti mai iscritti a scuola. Quasi il 60% di loro è in età dell'obbligo e il 73% ha cittadinanza cinese. Sulla stessa linea dell'amministrazione comunale anche la regione toscana, l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini respinge la lettura del ministro e rilancia: se Valditara è preoccupato lo siamo anche noi, ma allora ci metta le risorse, dice Nardini. Per la regione servono dunque più dirigenti, più personali e classi meno affollate.
E a proposito di risorse, però, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, con un ulteriore contributo di oltre 3,5 milioni di euro la regione toscana riuscirà a sostenere gli utenti degli autobus e le loro famiglie, coprendo con degli appositi voucher l'aumento inflattivo delle tariffe dei titoli di viaggio, che scatterà, come sappiamo, dal prossimo 1 agosto. Grazie a queste nuove risorse regionali potranno usufruire dei voucher tutti gli utenti che acquisteranno abbonamenti integrati Pegaso, annuali, urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione ISEE. Ci sono anche altre categorie, vi invitiamo a consultarle sul nostro sito controradio.it. La notizia è stata data nell'ambito della conferenza permanente sul TPL che si è tenuta questa mattina presso la sede della presidenza della regione toscana. Soddisfazione è stata espressa in queste ore dalla sindaca Funaro e dall'Associazione Nazionale dei Comuni. No alla requisizione degli alloggi sfitti, ma sì a un censimento delle case vuote della città, per aprire poi il confronto con tutti gli attori interessati e capire come rimetterle sul mercato. Così la sindaca di Firenze a proposito della proposta di AWS Ecolò. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La mozione di AWS Ecolò, che sarà presto depositata, sta facendo decisamente discutere dentro e fuori Palazzo Vecchio. Una stima sommaria parla di 20.000 case sfitte a Firenze. La mozione in questione vorrebbe forzare la mano dei grandi proprietari per costringerli a rimettere sul mercato le case e venire così incontro all'emergenza e alla crisi degli alloggi. Proposta che arriva peraltro dopo il rapporto della Caritas e gli appelli della Fondazione CR e del Vescovo di Firenze Gambelli. La sindaca di Firenze Sara Funaro prova a mediare dopo le reazioni indignate del centrodestra e delle associazioni dei proprietari che hanno parlato di espropri proletari, e a questo proposito dice: sono contrari alle requisizioni, vogliamo invece fare una ricognizione delle case insieme all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti per individuare il patrimonio non utilizzato, in modo da portare poi tutte le realtà coinvolte ad un tavolo e costruire insieme un progetto sulle politiche abitative. La sindaca prende dunque le distanze dalla proposta di AWS Ecolò, giudicata come troppo radicale, ma si impegna sul censimento. Poi verranno le scelte politiche sul da farsi su questo fenomeno, censimento che nel frattempo è già partito a Scandicci. Il comune ha avviato una mappatura da cui è emesso che ci sono 3.211 abitazioni sfitte, pari al 14% del patrimonio abitativo. I proprietari sono 3.700, per il 92% persone fisiche e per l'8% persone giuridiche. Comunque la si pensi, il fenomeno sembra ora finito sotto i riflettori.
Alle 19:03 minuti salutiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, ben trovata, buonasera.
Buonasera a voi.
Sindaca, poi le chiederemo un commento anche su questo tema che abbiamo affrontato con Palumbo, ma in un momento in cui le guerre sono tornate a mostrare quanto la pace sia fragile, ecco, il comune di Scandicci ha scelto di dare ancora più valore al ricordo della liberazione. In che modo?
Sì, abbiamo deciso di diffondere in 3 giornate quello che era un programma che si svolgeva all'interno di un'unica giornata. Il 4 d'agosto le forze alleate neozelandesi liberano la nostra città con una battaglia raccontata come la piccola Cassino nella località di San Michele a Torri. Ecco, in quella giornata del 4 di agosto noi raccontavamo anche quanto accaduto a Badia a Ofelia Mangini e Vittorio Masiani, tra l'altro una storia che Controradio ha raccontato per il 25 aprile, e poi facevamo dei cippi. Ecco, ci siamo resi conto che oggi dobbiamo soffermarci di più, dobbiamo approfondire di più, e quindi questo programma sono diventate 3 giornate. Il 18 di luglio questa donna, madre di 3 figli, viene uccisa a Badia Settimo dai nazifascisti che la uccidono insieme a questo ragazzino di 11 anni, amico del figlio che era lì a casa a giocare. E abbiamo deciso appunto proprio nel giorno della morte di soffermarci su questa storia al femminile, tra l'altro con il figlio di 97 anni ancora vivo, quindi una storia molto commovente, ma anche testimoniata direttamente da lui che era presente nel momento della morte della madre, e con una piccola pièce, una breve pièce ma molto intensa, teatrale, fatta dalla compagnia Maldestro. E poi il giro dei cippi i primi di agosto, e invece il 4 d'agosto abbiamo deciso di dare nome alle 196 vittime appunto neozelandesi che hanno perso la vita. Noi ci dobbiamo rendere conto con questa misura di quella che è stata la tragedia di questa storia di liberazione. Dobbiamo dare un nome, leggeremo i 296 nomi alla presenza anche dell'ambasciata neozelandese, e metteremo 4 steli, perché per scrivere 196 nomi ci vuole molto spazio. Purtroppo sono tutti ragazzi dai 19 ai 36 anni che non sapevano niente del nostro territorio, eppure sono venuti fino a qui per combattere e ci hanno lasciato la vita.
Dettero la vita per liberare il Chianti e Scandicce, così saranno, esatto, ricordati quest'anno. Avremo modo poi di seguire le celebrazioni, abbiamo annunciato anche la giornata di domani. In chiusura, sindaca, dicevamo della posizione dell'amministrazione fiorentina contraria alla requisizione degli alloggi, la proposta alloggi sfitti, la proposta contenuta nell'area atto proposto da AWS e Colomba di un censimento delle case vuote della città, che voi avete già fatto.
Sì, noi abbiamo già fatto, non abbiamo mai pensato a requisire le case ai privati, abbiamo invece pensato lavorare sul patrimonio già esistente. Si parla di 345 metri quadrati di case già costruite, appartamenti già presenti, in un momento storico in cui anche la costruzione del nuovo ci genera problemi anche ambientali di cui insomma siamo tutti consapevoli. Ecco, allora l'idea è rigenerare una relazione, perché se il patrimonio c'è ma non viene messo a disposizione ci sono cause. Quindi noi abbiamo già iniziato, soprattutto con uno degli enti del terzo settore, che poi comunicheremo insieme l'esito di questo approfondimento, di studiare le problematiche e di tentare anche appunto rigenerando quella che è sono le condizioni contrattuali per le quali i privati non reputano più neanche conveniente, ecco, mettere a disposizione.
Per ristabilire un legame di fiducia, no? E di sostegno anche della parte privata, che deve riaffacciarsi a questa, esatto, possibilità sociale fondamentale. Sindaca, seguiremo questo percorso e nel frattempo la ringrazio e le auguro buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
500 zainetti, 500 borracce per l'acqua consegnati stamani alla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in occasione del Mandela Day, che ogni anno il 18 luglio celebra in tutto il mondo la nascita del leader sudafricano. Oggetti che hanno l'immagine di Mandela, la scritta è ancora nelle nostre mani, combattere la povertà e la disuguaglianza, iniziativa nata dall'associazione Nelson Mandela Forum. Sentiamone il presidente Massimo Gramigni.
Abbiamo pensato di dare una mano a chi tutti i giorni lavora alla Caritas e abbiamo portato uno zainetto, una borraccia, quello che ci è stato richiesto, per dare ai nostri commensali che arrivano qui alla mensa. Abbiamo pensato di fare questo piccolo dono, nemmeno un dono, nel senso di responsabilità. E 500 zaini, 500 borracce saranno in dotazione a quelle persone che oggi hanno bisogno e che frequentano qui la mensa. Lui ci ha lasciato in eredità due valori: che il colore della pelle non può dividere gli uomini e un uomo non può essere mai schiavo di un patrio simile. Sono 27 anni di galera per questo e ha fatto la pace con i suoi nemici. In questo contesto internazionale, visto che siamo in un luogo, la mensa, dove le persone sono più fragili, le guerre annientano i più fragili. Allora bisogna provare a ricordare che Nelson Mandela non solo ci ha lasciato due valori, ma ci ha dato un esempio talmente forte in cui ricordarlo potrebbe essere un po' di fiamma che si scatena in tutti noi, perché si sappia che la pace si fa con i nemici in questo contesto internazionale. Domani è il 18, domani è il compleanno di Nelson Mandela, il 5 dicembre è il giorno della sua scomparsa. Provare a ricordare questa figura, che è una figura viva. Stiamo leggendo il discorso del 21 settembre che lui proclamò alle Nazioni Unite come ultimo suo intervento da presidente del Sudafrica. Era i 50 anni dalla nascita delle Nazioni Unite. Uno lo legge e dice: ieri l'ha scritto.
Una festa di pace e lotta al Galluzzo. Rifondazione Comunista Sinistra Europea presenta anche quest'anno la Festa di Liberazione dal 14 al 19 luglio al Galluzzo, nei giardini di Viale Tanini. Tutte le sere ristorante, pizzeria, bar, stand, associazioni, musica e dibattiti. Info prcfirenze.org. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Venerdì 17 una selezione dell'Orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali diretta da Marco Papeschi presenta Notte da Oscar, dedicato alle musiche del cinema. Sabato 18 Black and Blue Choir con Mauro Grossi in concerto. Un incontro di cantanti che insieme hanno scritto pagine importanti del gospel e della vocalità jazz. Domenica 19 l'associazione La Nottola di Minerva, Felicità Metropolitana presenta Quel filo invisibile che annulla le distanze, unioni, corrispondenze. Intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi e Sara Lucaroni.
DAR, la casa dei suoni e della voce. Dal 17 al 19 luglio al complesso di San Domenico a Prato, 3 giorni di concerti, performance e incontri. Uno spazio dove musica, architettura e memoria si intrecciano in un'esperienza immersiva. Un festival dove il suono diventa presenza, dialogo e comunità. Grazie ad artisti straordinari come Dani Lorea, Cristina Donà, Michel Godard, Dimitri Grechi e Spinosa, Paolo Angeli, Gavino Murgia, Daniele Di Bonaventura e tanti altri. Info toscanaproduzionemusica.it. Lune a Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Martedì 21, Fiorella Mannoia in Anime Salve. Fiorella canta Fabrizio e Ivano. Venerdì 24, Dario Ballantini in Lo spettacolo di Ballantini. Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la Regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/ITS.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
I calibro 35 ci aiutano a passare alla pagina politica, l'aula della Camera con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti, ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale targata centrodestra tra le proteste delle opposizioni. Ora la riforma passa all'esame del Senato. Alessandro Chiaramonte è politologo presso l'Università degli Studi di Firenze.
Rispetto all'attuale sarebbe, perché ovviamente non è escluso che ci siano ulteriori modifiche nel passaggio al Senato o che magari la legge non venga definitivamente approvata, ma nella versione appunto approvata alla Camera è un sistema elettorale con un premio che la legge chiama di governabilità, ma che adesso possiamo davvero chiamare di maggioranza, cioè che assicura la maggioranza al vincitore purché la coalizione più votata abbia raggiunto almeno il 42% dei voti. Qualora nessuno schieramento raggiungesse il 42% dei voti, il sistema sarebbe esclusivamente proporzionale, quindi con ogni probabilità i governi si farebbero sulla base di alleanze che nascono in Parlamento e non nelle urne. C'è una novità dell'ultimo momento, un emendamento che è stato approvato appena prima del voto finale, che ci dice questo, e cioè che per calcolare la percentuale di voti dello schieramento vincente si tiene conto dei voti di tutti i partiti che fanno parte della coalizione, tranne quelli che rimangono al di sotto della soglia di sbarramento. Quindi se una coalizione ha preso il 45% dei voti nel suo complesso, non è detto che comunque abbia diritto al premio, perché potrebbe contenere una serie di liste che hanno preso una qualche percentuale di voti, magari sotto il 3%, e che quindi non hanno aggiunto di fatto i loro voti a quelli della coalizione, perché questo prevede l'emendamento che è stato passato dal Parlamento giusto ieri. E è un tema estremamente complesso, non ci sono soluzioni magiche, perché non c'è uno strumento che è chiaramente superiore a tutti gli altri. Ovviamente sappiamo quali sono i limiti della lista bloccata, che diciamo rende i partiti e i vertici dei partiti protagonisti nella selezione dei candidati, ma non si pensi che con il voto di preferenza gli elettori sarebbero liberi di scegliere chissà che cosa, eh? È chiaro che potrebbero indicare il candidato preferito sulla scheda, ma se noi andiamo a guardare gli effetti del voto di preferenza, al di là del fatto che renda una competizione interna ai partiti molto forte, quindi i partiti poi necessariamente appariranno molto più divisi anche agli occhi degli elettori, ma poi in realtà il voto di preferenza è utilizzato da una minoranza degli elettori ed è questa minoranza a decidere chi siederà in Parlamento, mentre ci sarà una maggioranza di elettori che non ha espresso il voto di preferenza, che avrà pensato di aver dato ai partiti la libertà di scegliersi i candidati. In realtà questa maggioranza di elettori che non ha espresso la preferenza ha dato a quella minoranza di elettori che invece la preferenza l'hanno espresso il compito di indicare chi debba sedere in Parlamento, e quindi avremo comunque un Parlamento che almeno nella scelta delle persone sarà formato da una minoranza di elettori, e questo è un altro limite di cui non si parla di sovente dello strumento, per cui ci sono pro e contro su tutti, non c'è appunto la soluzione perfetta.
Un sopralluogo per fare il punto sugli interventi affidati dal Genio Civile della Regione al Consorzio 3 Medio Valdarno che riguardano i depositi fluviali nel tratto urbano dell'Arno. È stato fatto oggi a San Niccolò dal presidente Eugenio Giani per verificare la nuova fase di lavori per la risagomatura partita nel 2024 da Lungarno Vespucci e che in queste settimane vedrà la nuova fase dell'allineamento, come spiegato dallo stesso Giani.
Qui nel punto fra il ponte San Niccolò e il ponte alle Grazie si è determinata una sorta di grande isola, quasi un promontorio, che ha reso molto più ridotto lo spazio per il corso dell'Arno. Quindi esattamente a filo della piazza Poggi, della terrazza di piazza Poggi che si affaccia sull'Arno, tutto ciò che è la terra, la sabbia che va a ostruire il percorso dell'Arno sarà presa ma caricata sui carri e portata dove esattamente alla confluenza fra la Greve e l'Arno, a valle la terra può essere smaltita e portata dall'acqua verso il mare. E una volta c'era la spiaggia sull'Arno, appena saranno pronti i lavori, quindi presuppongo l'anno prossimo, noi rimetteremo a bando questo spazio, che è spazio di demanio regionale, perché possa ritornare ad essere durante l'estate anche una funzione ricreativa.
Presidente, il tunnel sotto l'Arno, come procedono i sopralluoghi?
Procedono benissimo i sopralluoghi, ormai è stato identificato tutta la roba che c'è dentro e sono ferri vecchi ferri di canalizzazione dell'acquedotto da smontare e portare via. Portato via quello, i sommozzatori identificheranno i punti dove non c'è impermeabilizzazione, che sono quelli che l'hanno riempito di acqua, e a quel punto verranno fatti questi interventi di tamponamento in modo da svuotarlo dall'acqua e poi ristrutturarlo adeguatamente. E questo è il periodo in cui si lavora, perché la pressione dell'Arno è minore.
Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. Il 18 luglio Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al Circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio St. John Trio Rebirth, Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su Open City 26, prolocosanvincenzo.it e canali social. Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Controradio. Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Radio Newsline Sera, la storia.
La storia è dedicata oggi ad un modo di dire: il caldo dà alla testa, quanto mai attuale, sia come problematica che come, diciamo, modo di dire, che però non è solo un modo di dire, perché il caldo estivo davvero blocca il sistema di pulizia notturna del cervello e accumula tossine. Questo lo conferma anche un'analisi pubblicata dall'Accademia dei Gergofili a cura del professor Teodoro Giorgiadis, che salutiamo. Ben trovato, professore, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Cosa avviene? Perché non tutti sanno che l'aumento delle temperature notturne minaccia anche la pulizia del cervello, diciamo.
Sì, il processo è abbastanza semplice. Durante la notte noi, se siamo in condizioni buone, riusciamo ad andare in sonno profondo, e il sonno profondo è quello che permette la manutenzione cerebrale. Il nostro cervello si comporta in maniera diversa rispetto alla giornata e fondamentalmente vediamo che si riduce in volume. Abbiamo una riduzione che può arrivare fino al 60%, abbiamo proprio una contrazione di queste cellule cerebrali che si chiamano gliali, e lì in mezzo passa il liquido cerebrospinale e permette la pulizia dalle tossine. E quindi, diciamo, quando andiamo con questa modalità di sonno profondo e poi quando la mattina ci sentiamo particolarmente ristorati o riposati, no? Diciamo, mi prenderei un gran buon caffè perché stanotte ho dormito benissimo. E questa cosa succede quando però la temperatura del nostro cervello è più elevata della temperatura esterna. Se la temperatura esterna è molto elevata, questo scambio, questo tipo di pulizia funziona male.
Quindi
diciamo, non abbiamo,
lo definiamo un prerequisito: il calo della temperatura corporea centrale facilita e crea il contesto, l'habitat idoneo per entrare e restare nelle fasi di sonno profondo.
Assolutamente, se non andiamo in questa modalità non riusciamo a scendere nel sonno profondo e quindi non abbiamo questo meccanismo di pulizia. È una vera e propria società di servizi che opera alla notte nel nostro cervello per tenere pulito dalle tossine.
Professore, ma questo mancato lavaggio cosa rappresenta da un punto di vista proprio di penale termica per la nostra salute?
Allora, per la nostra salute questo mancato lavaggio, questo mancato flusso ottimizzato, diciamo, comporta il fatto che noi produciamo queste tossine, e queste tossine possono, se non vengono pulite, possono depositare. Si parla delle placche beta amiloidi, si parla della proteina tau. Io non voglio dire che malattie come il Parkinson o l'Alzheimer possono essere determinate da questo, ma diciamo che sicuramente la notte tropicale, quella dove le temperature sono molto elevate, quindi il cervello non è in grado di far lavorare bene questo sistema, possono contribuire in parte al degrado cognitivo. Quanto possono contribuire, onestamente, ancora non lo sappiamo. Il cervello è un oggetto molto complicato.
In conclusione, davvero 20 secondi, ma in tutto questo però le scelte amministrative di gestione del verde delle città sono importanti.
Totalmente importanti. Abbiamo due problemi rapidissimamente. Uno è quello dell'indoor, cioè la possibilità di condizionare i nostri appartamenti, ma l'altro è quello da outdoor, cioè la possibilità di avere una città che risponda bene da un punto di vista di calore, quindi che permetta temperature più basse all'interno degli appartamenti, proprio anche grazie all'uso del verde come Nature Based Solution.
Professore, grazie davvero, ci siamo presi anche qualche minuto in più per un argomento molto interessante e che coinvolge e ci riguarda tutti e tutte. Grazie al professor Teodoro Giorgialis dell'Accademia di Gergofili per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Un'ultima notizia di servizio: in chiusura di Newsline, è stata prorogata al 25 settembre la scadenza ultima per la presentazione delle domande delle amministrazioni comunali per il buono scuola, contributo regionale finalizzato a supportare la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private comunali nell'anno scolastico 2026-27, proroga adottata con l'obiettivo di dare maggior tempo ai comuni per riuscire a intercettare un numero più alto di famiglie potenzialmente interessate. Allora, concludiamo come di consueto con le previsioni del tempo per domani, ricordando il bollettino rosso, il codice rosso ministeriale prorogato fino a domenica. Sulla Toscana domani nuvoloso sulle province settentrionali, per nubi basse con possibilità di isolate piogge in mattinata, schiarite dal pomeriggio con qualche annuvolamento pomeridiano tra Appennino Pistoiese e Fiorentino, dove non si escludono brevi rovesci. Venti deboli moderati da sud, mari mossi a nord dell'Elba, pochi mossi a sud, temperature minime in lieve aumento, massimi in calo di 2-4 gradi sulle pianure settentrionali, altrove in lieve calo, tassi di umidità e sensazione di afa però in aumento, e questa sarà la percezione anche di caldo ulteriore che sentiremo. Si ferma qui l'informazione regionale, tra poco la linea al GR di Popolare Network, noi torneremo con la Newsline lunedì mattina dalle 8. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline Sera.